redigio.it e la storia continua. Così nacque l'industria delle armi. Armaiolo e imprenditore. A Milano, nella seconda metà del 400, l'artigianato autonomo riguardava buona parte dei fabbricanti di minuteria metallica, soprattutto chiodi, fibbie, bottoni, perline e decorazioni, e i produttori di spade, lance e speroni, che erano in grado, partendo dalla materia prima, ad arrivare a un prodotto finito facilmente smerciabile. La manifattura si è accentrata, la produzione si svolgeva cioè soltanto nella bottega dell'imprenditore, sia decentrata, per cui il lavoro veniva svolto in botteghe e satelliti, riguardava invece la fabbricazione delle armature, e in questo settore ciascun artigiano era specializzato nella realizzazione di singoli pezzi non vendibili ed era costretto perciò a dipendere da un imprenditore. L'armaiolo, proprietario di miniere, magli, altiforni, fucine, il quale forniva loro la materia prima e spesso anche gli utensili, coordinandone il lavoro e preoccupandosi poi dell'assemblaggio dei pezzi e della vendita. Questo tipo di organizzazione capitalistica del lavoro si era diffusa un po' dovunque e soprattutto a partire dal 400 col definitivo prevalere dell'armatura a piastra su quella di maglia. Se in precedenza infatti la produzione era riconducibile a un gran numero di artigiani, più o meno autonomi, nei confronti del capitale mercantile e collegati con la domanda internazionale tramite il mercante, al quale vendevano un prodotto eseguito direttamente con materie prime e strumenti propri. Nella seconda metà del secolo, gli armaioli affermarono anche come operatori mercantili, concentrando nelle proprie mani tutte le fasi della produzione, dell'approvvigionamento delle materie prime, allo smercio del prodotto finito sui mercati internazionali. La fabbricazione delle singole parti di un'armatura aveva portato infatti a un'estrema divisione del lavoro e a una notevolissima specializzazione, richiedendo contemporaneamente la disponibilità di ingenti capitali, oltre a un coordinamento e a un collegamento diretto con la domanda, costituita spesso da grandi personaggi, principi e sovrani. Gli artigiani del settore, maestri compresi, erano perciò ridotti ormai alla condizione di lavoratori dipendenti, normalmente retribuiti a cottimo e spesso indebitati con l'armaiolo per generi di prima necessità. I traversatori. È una categoria nettamente separata da quello degli armaioli, erano i traversatori, i quali svolgevano un lavoro estremamente specializzato, consistente nella smerigliatura, cioè in quell'operazione di levigatura e di lucidatura mediante lo smeriglio, nella realizzazione di cerniere per connettere tra loro determinate parti dell'armatura, come la visiera e il coppo, di fori di areazione e di forellini per fissare il rivestimento interno in pelle dell'armatura. Nella seconda metà del XV secolo a Milano, i traversatori formavano una cerchia ristretta di maestri e lavoranti imparentati tra loro e completamente indipendenti dagli armaioli veri e propri, per i quali lavoravano, ma senza alcun vincolo di subordinazione. La situazione di privilegio di questi artefici era determinata dalle caratteristiche stesse della loro attività, che oltre a configurarsi come momento finale e determinante del processo produttivo, svincolata dalle altre fasi e non dipendente da un'unica tipologia di capitale mercantile, clienti dei traversatori potevano essere infatti grandi armaioli imprenditori, ma anche artigiani autonomi come gli spadari e fabbricanti di lance e di coltelli, e presupponeva sia un'estrema specializzazione tecnica, sia la disponibilità di ingenti capitali per gli affitti elevatissimi degli impianti. E sempre nel capoluogo lombardo, verso il 1470, essi furono in grado di costituire una corporazione autonoma e di imporre le proprie tariffe e le proprie condizioni agli armaioli, rifiutando, ad esempio, di lavorare per gli armaioli insolventi. Persino il principale imprenditore di Milano, Antonio Missaglia, in un'occasione fu costretto a scrivere al duca che non poteva consegnare i pezzi commissionatigli perché il maestro traversatore era malato e non se ne trovavano altri. Erano lombarde le più belle. E nonostante la scarsa documentazione che caratterizza per il 200 e il 300 il capoluogo lombardo, sappiamo dal frate umiliato e cronista Bonvesin della Riva che già alla fine del XIII secolo oltre 100 artefici milanesi erano esperti nella mirabile lavorazione delle maglie metalliche per la fabbricazione di quelle armature che i mercanti distribuivano poi in svariate città vicine e lontane. Nel 1385 esisteva una corporazione degli spadari milanesi, che comprendeva un buon numero di specializzazioni diverse: fodratori, limatori, scalpellatori, manichieri, imbornitori, lustratori e doratori. In seguito a tutto l'arco del XV secolo, Milano si distinse per la fabbricazione di armature, tanto che i principi stranieri vi inviarono spesso le loro maestranze perché apprendessero tecniche nuove o perfezionassero le loro conoscenze. Le armature lombarde erano assai richieste in tutta Italia e in Europa, in particolare in Inghilterra, Spagna e Francia. Persino nei musei delle attuali repubbliche ceca e slovacca si trovano ancora esemplari raffinatissimi, firmati dai maggiori produttori lombardi, alle cui opere si avvicinarono per qualità soltanto le armature di Norimberga. E colonie di artigiani milanesi erano presenti ad Avignone nella seconda metà del 300, a Napoli e a Roma nel 400.